mille voci. Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, mezzo Vico e Lugano.
Quante volte siamo in viaggio e pubblichiamo le fotografie dei posti o delle situazioni che viviamo sulle piattaforme sociali, magari proprio in tempo reale? E quante volte prima di prenotare un albergo o un ristorante andiamo a guardare le recensioni di altri utenti per capire la bontà e soprattutto anche per capire se quanto mostrato nelle immagini viste sul sito internet corrispondano poi a realtà? Quante volte ancora prendiamo spunto dalle foto di viaggio fatte dai nostri amici o conoscenti e pubblicate poi su Facebook o Instagram per organizzare noi stessi un viaggio in quella o quell'altra destinazione? Probabilmente qualcuno tra di voi risponderà mai, magari tanti altri si riconosceranno in uno o forse in tutti di questi comportamenti. Buongiorno a tutte e tutti da Elisabeth Camozzi al microfono, Alessio Sturaro in regia, Tania Ciriaco al centralino e Antonio Bolzani di vedetta anche oggi per leggervi se vi andrà di interagire con noi. La puntata odierna prende il titolo di Viaggio a portata di click, perché non è una novità, insomma, l'avanzare anche vertiginoso a volte della tecnologia sta prendendo sempre più piede in ogni ambito della nostra vita, che sia lavorativa, che sia privata, e in questo senso, in quella più privata, un contesto particolarmente fertile è quello legato al tempo libero, allo svago, al viaggio. La novità dove sta? Sta nelle strategie, nelle soluzioni dei giganti, ma anche di chi lavora nell'ambito turistico, le strategie che adottano per veicolare, per attirare il maggior numero di persone e offrire qualcosa di apparentemente sempre più su misura, sempre più personalizzato. Sarà poi davvero però alla fine sempre così? Allora io lo chiedo subito a Lorenzo Cantoni, direttore dell'Istituto di Tecnologie per la Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana e insegnante al Master in Turismo Internazionale. L'avanzamento tecnologico davvero cambia in meglio, Lorenzo Cantoni, la nostra esperienza di viaggio? Intanto buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta per radio. Ma naturalmente può cambiare in meglio, dobbiamo sempre aggiungere l'elemento di possibilità, così come sappiamo può anche danneggiare. Sappiamo che se noi usiamo in modo eccessivo e improprio le tecnologie digitali possiamo avere un'esperienza di viaggio meno ricca. Ma, e questa è la dimensione positiva, quella che io studio di più naturalmente, le tecnologie digitali ci permettono da un lato di preparare meglio il viaggio, e quindi prima di partire, e ci permettono poi una volta giunti a destinazione di arricchire la nostra esperienza in diversi modi, tra cui ad esempio la realtà aumentata, che mi permette di acquisire molte più informazioni contestuali sul luogo che sto visitando.
Quindi la realtà aumentata, ad esempio a scannerizzare i codici QR,
qui
a vedere
in Ticino, a Tremona, se abbiamo un sito archeologico, ad esempio quello che oggi i miei sensi vedono sono delle rovine. Con la realtà aumentata, attraverso il telefonino o altri sistemi, degli occhiali speciali e così, posso vedere come probabilmente è stato il villaggio di Tremona prima. La realtà aumentata è usata anche a Lugano, ad esempio. Ci sono almeno 2 siti a Lugano che usano questi sistemi. Se noi pensiamo alla Francia, Cluny è uno dei casi sicuramente di scuola per l'applicazione di realtà aumentata. Mm-hmm. Non è quello che noi possiamo pensare, che sarebbe assolutamente sciocco guardare il telefonino anziché il posto dove sono andato, ma è guardare il posto dove sono e attraverso il telefonino acquisire ulteriori informazioni che mi permettono di apprezzare meglio, di comprendere in modo più approfondito la realtà in cui sono, in cui sto viaggiando.
E parleremo di entrambe le facce di questa medaglia. Buongiorno anche a Claudio Visentini, insegnante di storia culturale del turismo, sempre all'USI, scrittore di viaggi, fondatore della Scuola del Viaggio, che è una piattaforma che veicola davvero tante informazioni, articoli, laboratori, informazioni appunto dedicate all'arte del viaggiare. Quindi lei, Claudio, è un buon primo esempio, potremmo dire, anche di colui che ha sfruttato la tecnologia strategia proprio in questo ambito una buona opportunità.
Sì, io non mi sento molto un maestro. La nostra idea di un'arte di viaggiare è che sia un confronto, una discussione, cioè che ci sia un momento in cui prima di partire, prima di viaggiare, pensiamo al viaggio che faremo. Il viaggio ci assorbe molte energie, molte aspettative, molte risorse anche economiche, perché viaggiare costa, e molte volte partiamo senza averci pensato abbastanza. Quello che facciamo come scuola del viaggio è questo, cioè di sollecitare una riflessione sul tema. Dov'è il punto magico d'equilibrio? Il punto magico d'equilibrio è quello di, grazie alle tecnologie, evitare di passare vicino a un sito bellissimo che cambierebbe la nostra vita e non sapere che c'è, perché magari è dietro l'angolo. E questo è l'aspetto positivo. Il rischio ovviamente è che tutto il viaggio diventi una verifica di cose che abbiamo già preparato, che abbiamo già messo nella lista e che andiamo a vedere e che spuntiamo, no? Una dopo l'altra. In questo equilibrio veramente magico, molto difficile, tra scoperta e riconoscimento si gioca l'arte del viaggio contemporaneo, e le tecnologie sono lì, non torneranno più indietro, sono qua per restare.
Allora, ci sono diversi esempi, uno su tutti, anzi due su tutti, sono quelli che vi proporremo anche oggi, perché in studio qui con noi c'è anche Elia Frapolli, che è direttore di Ticino Turismo. Poi per la parte grigionese sentiremo anche Cristian Vigne, direttore dell'ente turistico regionale del Moesano. Prima però un disco. Soprattutto io vorrei ricordare anche i nostri contatti, fateci sapere se vi va, come, quando, quanto vi avvalete di internet per organizzare, per vivere anche i vostri viaggi, e poi per condividerli nel mentre oppure al ritorno a casa.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano? Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita.
le nuove frontiere della tecnologizzazione in ambito turistico. Questo è il tema sul quale riflettiamo stamattina a Mille Voci e ci domandiamo: ma la tecnologia alla fine ci porterà davvero a vivere una migliore esperienza di viaggio oppure no? Io giro subito anche questa domanda a Delia Frapolli. Buongiorno, direttore di Ticino Turismo. Lei ha portato una sorta, o una vera e propria direi anche rivoluzione, nell'ambito dell'ente turistico grazie appunto alle possibilità, no, che ci dà il digitale. Anzitutto però, quindi, l'esperienza di viaggio migliora oppure no secondo lei?
Buongiorno a tutti. L'esperienza di viaggio può migliorare se queste tecnologie vengono usate nel modo corretto. Come si diceva prima, è importante che la tecnologia non sostituisca il viaggio stesso. Io non immagino che in futuro qualcuno viaggerà semplicemente mettendo degli occhiali virtuali sopra gli occhi e così dirà di aver girato il mondo. L'esperienza di viaggiare, di toccare con mano, di parlare con le persone è proprio il bello del viaggio. La tecnologia però aiuta nella preparazione del viaggio e poi in alcuni aspetti quando effettivamente ci aiuta a scoprire quel che c'è sul nostro percorso. Quindi diciamo così che è un aiuto.
Punti dolenti secondo lei quali sono?
I punti dolenti sono proprio quello di, diciamo così, perdersi le emozioni, l'aspetto più umano del viaggio, perché abbiamo gli occhi incollati su un telefonino che ci dice tra un minuto dovrai vedere questo e tra 10 minuti ci sarà quell'evento e poi alla fine rischiamo di tornare a casa e di neanche esserci accorti di essere partiti.
Noi torneremo sicuramente su questo argomento, torneremo anche sulla campagna che avete attuato appunto negli ultimi tempi a Ticino Turismo, soprattutto per capire anche qual è stato il ragionamento, no? E anche poi gli effetti che questa ha sortito. Lorenzo Cantoni, che è direttore, lo ricordo, dell'Istituto di Tecnologie per la comunicazione all'USI, fino adesso qual è stato il cambiamento maggiore, quello più radicale e rilevante a livello tecnologico che si è assistito in ambito turistico?
Certamente quello che possiamo osservare immediatamente è lo spostamento nell'ambito delle prenotazioni alberghiere dalle agenzie di viaggio o altri sistemi, fax, telefonate, verso il canale digitale. La HOSSO del Vallese pubblica ogni anno un'indagine su come sono le tendenze in questo settore. Per quanto riguarda la Svizzera, l'ultima indagine disponibile del 2017, rimangono un 18% di prenotazioni dirette al telefono, ma le prenotazioni via email dirette sono al 18.9%, quindi quasi lo stesso numero, ma parliamo del quasi il 28% delle prenotazioni fatte tramite un'agenzia di viaggio online.
Quindi però via email o via telefono, quello praticamente il numero è lo stesso e poi aumentano fortemente evidentemente le prenotazioni.
Le prenotazioni fatte direttamente online, sì, quindi non tramite un messaggio, ma usando una piattaforma di prenotazione.
Su questa linea, beh, una spinta maggiore, una facilitazione magari anche per noi utenti è arrivata anche con le agenzie di viaggio online. Però se da una parte appunto accelerano, no, anche l'intero processo di ricerca, di prenotazione, dall'altra parte ci sono arrivate non troppo tempo fa delle notizie di accordi spesso scorretti tra queste agenzie online e scorretti quando l'accordo viene fatto un po' a mo' di cartello, no? Quindi si mettono d'accordo e fanno aumentare addirittura fino al 30%. In alcuni casi il prezzo degli hotel sulle piattaforme. L'utente normale può anche trovarsi, no, a questo punto in balia un po' della tecnologizzazione. Io penso anche alle recensioni fittizie, ad esempio, acquistate di TripAdvisor. Che lettura ne fa Claudio Visentin?
Beh, non c'è dubbio, è un'ulteriore difficoltà. Già viaggiare non era facile, si parlava di un'arte del viaggio proprio perché, diciamo, non era semplice viaggiare in un modo intenso, in un modo profondo. Adesso c'è da gestire anche questa dimensione ulteriore della tecnologia. Soprattutto, credo, il pericolo maggiore quello che ci sia una sorta di subdola colonizzazione dell'immaginario, anche, cioè nel senso che la pubblicità turistica si sta spostando molto dalla pubblicità diretta, che quasi nessuno fa più, cioè vieni in questo luogo, vieni in questa stagione, vieni a vederci, a una pubblicità molto indiretta, cioè nel momento in cui noi rimaniamo colpiti da qualcosa, vediamo qualcosa, subito arriva la proposta turistica collegata. C'è una notizia molto interessante, per esempio Sotterranea Amadeus, che è un sito importante di prenotazione online, sarà lavorando lavorando per spostare la soglia più avanti da qui a 30 anni e la loro idea è quella che ogni volta che noi vedremo un luogo che ci colpisce, che ci emoziona, per esempio stiamo guardando un film di 007 e c'è la diga della Val Verzasca, c'è il famoso salto e possiamo chiedere che luogo è questo, possiamo schiacciando un bottone chiedere che luogo è questo, il computer ci risponderà ma ci dirà anche se ci vuoi andare, ci puoi andare così, tra un mese c'è un'offerta se vuoi andare a vederlo. Allora si accorciano molto i tempi, cioè non c'è più quel tempo di latenza in cui una suggestione poteva mettere radici o al contrario cadere, subito tende a trasformarsi in un consumo. È interessante che Amadeus stava lavorando su una soglia di 30 anni, ma in realtà la soglia probabilmente è molto più vicina. Loro pensavano
perché qualcosa di simile in realtà già
qualcosa di simile c'è già. EasyJet ha creato questa nuova app che è Look and Book, lo chiamano loro, guarda e prenota, che è proprio così. Al momento è ancora un'app a scelta, cioè tu vedi una applicazione del telefono, dello smartphone, tu vedi un luogo che ti piace, che ti interessa, chiedi all'applicazione di quale luogo si tratta e lei ti dice se la compagnia low cost la raggiunge oppure no, quindi è ancora limitato, c'è ancora un elemento di volontarietà, cioè glielo devo dire io, ed è limitato solo a un fornitore di servizi aerei, però è chiaro che queste barriere sono degli steccati fragili, per cui c'è il timore che cadano molto rapidamente e che a un certo punto non sapremo più bene se stiamo avendo un'esperienza dalla quale potrebbe scaturire un viaggio o se stiamo già consumando in realtà un bene nel momento in cui noi pensiamo ancora di sognare, e questo è un bel problema.
Lorenzo Cantone, lei è un esperto di comunicazione nell'ambito appunto delle nuove tecnologie. Prima domanda, cosa vuol dire oggi come oggi nuove tecnologie? Lo erano di più un po' di anni fa, oggi cosa si intende?
Ma è vero, le nuove tecnologie prima o poi diventano vecchie, anche loro. Intendiamo oggi, quando pensiamo al mondo del turismo, tutte quelle tecnologie che sono fruibili principalmente attraverso un telefono mobile, un'apparecchiatura mobile. In qualche modo il telefono mobile è diventato il nostro compagno di vita e di viaggio e da quello cerchiamo di prendere informazione. Parliamo ad esempio di sistemi basati sulla localizzazione della persona. Se oggi cerco su un motore di ricerca, Google o un altro, ristorante e sono a Bessere, il sistema considera non solo la domanda ristorante, ma considera la mia posizione come parte della domanda e mi propone dei ristoranti attorno a me, mi propone anche gli orari di apertura e di chiusura, eventuali valutazioni, ranghi e così via. Tutte le tecnologie che sono legate alla geolocalizzazione, quindi che sono in grado di riconoscere la mia posizione, il momento in cui sono in un posto e a partire da quello mi fanno dei raccomandazioni, suggerimenti su cosa vedere, dove andare, come fruire di servizi, ecco, queste sono le tecnologie oggi emergenti. Assieme vi sono sicuramente il mondo della realtà, soprattutto la realtà aumentata più che quella virtuale, il mondo dei network sociali che hanno oggi un ruolo molto importante, soprattutto nella fase di sogno, di primo accostamento all'ipotesi, al desiderio di fare un viaggio. E connessi con quelli il mondo dei commenti, delle recensioni online, come lei giustamente diceva, nella fase successiva al sogno, che è quella della pianificazione del viaggio, la visita a questi sistemi che mi pubblicano recensioni fatte da altri turisti è diventato spesso un passaggio obbligato.
E questo è un bel problema però. Perché appunto è fuorviante, no? Anche per l'utente. Scusate, ma, quali diciamo, recensioni alla fine ci si basa su questo? Ci si basa anche sull'esperienza degli altri per capire se stiamo facendo una buona scelta a livello di hotel, di ristorante, eccetera. Ma dove sta il limite in tutto questo? Nel senso che appunto per l'utente comune è un po' fuorviante.
Diciamo che noi ci basiamo abitualmente anche su consigli altrui, diciamo la caratteristica dell'essere umano è quella per cui la comunicazione è così importante,
certo.
Abbiamo bisogno che altri ci aiutino nel prendere delle decisioni e così via. La rete internet ha esteso ben oltre, diciamo, il nostro network sociale ordinario questa opportunità. Giustamente lei diceva che nell'ambito delle recensioni ci sono stati e ci sono alcuni abusi, questo sì, se dovessimo quantificarli, stiamo parlando comunque di una quantità piuttosto limitata, certamente sotto al 10%, e le piattaforme sempre più si stanno attrezzando per cercare di identificare e ridurre questi abusi. È vero che, come diceva Visentin, da un lato questo sembra semplificarmi la vita, perché mi danno un numero, un voto, un rango. Dall'altro, in realtà è un'informazione che devo imparare a gestire, perché quello che la recensione mi dice è in realtà la differenza fra l'aspettativa e quello che si è trovato. Se sono un giovane che ama la vita notturna e vado in un albergo dove la discoteca chiude all'una, posso dire: ah, che brutto, la discoteca chiude all'una.
Certo.
Se vado con dei bambini piccoli e vorrei avere silenzio dalle 8:30-9 la sera, posso dire: che brutto, chiude all'una. Allora, lo stesso giudizio può corrispondere a due principi, a due aspettative molto differenti. Quindi dobbiamo imparare non solo a guardare le recensioni degli altri, ma a capire quali erano le loro aspettative e se avevano aspettative simili alle nostre.
Veniamo all'atto pratico di quello che è appunto anche l'evoluzione, no? Dicevamo in campo turistico, e lì a Frapolli lo ricordavamo, c'è stata un po', per quanto riguarda Ticino Turismo, una bella rivoluzione. Penso anzitutto al logo che avete lanciato neanche troppi mesi fa, dove il cantone è rappresentato in una sorta di mosaico di luoghi, di storie, di dettagli. Qui però, io se capisco bene, c'è anche un po' una mescola, avete voluto intrecciare sì il futuro, il digitale, ma con quello che è anche la nostra radice.
Esatto, con questa nuova immagine visiva abbiamo voluto mettere insieme questi due aspetti turistici. Da una parte il fatto che l'esperienza turistica è sempre reale, è in un posto, suscita un'emozione, è in un momento particolare, è a contatto con le persone. Queste sono le esperienze turistiche che oggi si cercano. Dall'altra parte però c'è la necessità di comunicarle attraverso queste nuove tecnologie, quindi è importante riuscire a trasformare questa esperienza in un messaggio che possa essere digitale, quindi con contenuti anche multimediali, dai video, suoni, addirittura anche realtà aumentata, e poi portarlo attraverso i canali a quelli che sono poi i destinatari, che così stanno programmando le loro vacanze. Quindi diciamo così che noi diamo una serie di suggerimenti, quasi fossero delle tessere di un puzzle, ed è poi il turista stesso a comporre e a creare la sua composizione personale. E questo aspetto, devo dire, piace. Il viaggio organizzato, dove tutto è preparato e predefinito, trovo che in questo momento non sia molto apprezzato dai nostri turisti, quanto piuttosto la possibilità di costruire ad hoc il proprio viaggio, prendendo delle tessere che in un certo senso noi, diciamo così, preconfiamo.
Ma in che senso possono costruirlo loro stessi? Come funziona?
Diciamo così, pensiamo al nostro sito, per esempio ticino.ch, abbiamo una sezione dedicata alle esperienze, quindi noi suggeriamo delle possibilità. Per esempio, durante l'autunno in quella regione è possibile vedere come si prepara quel tipo di formaggio, durante l'estate su questo sentiero è particolarmente bello per le famiglie, piuttosto che consigli di questo tipo, ed ecco così che poi il turista li compone. Quindi io viaggio con la famiglia, questa è l'esperienza per me, ne compongo 3, 4, 5 tasselli, li metto all'interno di una giornata o di un fine settimana e ecco che comincia la mia esperienza.
Per il turista sicuramente, visto che la promozione è per chi viene da fuori, ma mi viene da dire che magari può essere utile anche per chi vive in un posto. Ogni tanto si tende ad andare chissà dove per cercare chissà cosa, abbiamo tante bellezze qua e non ce ne ricordiamo, quindi può essere sicuramente anche un modo, no, per ricoinvolgere i locali alla scoperta di quello che di bello abbiamo sul territorio. Voi avete implementato un processo creativo ed è durato anche un po' di tempo, un anno, quindi ci avete pensato particolarmente. Come avete proceduto? Qual è stato appunto questo processo creativo per arrivare a questa nuova identità visiva che avete?
Siamo partiti da quelle che sono le esigenze del turista, quindi abbiamo incontrato, intervistato, fatto dei questionari online i nostri turisti, quindi abbiamo chiesto che cosa sarebbe utile a te turista per migliorare la tua esperienza di viaggio. E da queste informazioni abbiamo sviluppato questa nuova identità visiva, che appunto si basa su questa dualità: da una parte avere la libertà di creare il proprio viaggio in totale indipendenza, quindi non pacchetti precostruiti, ma dall'altra parte avere, diciamo così, dei suggerimenti per non dover partire da zero. Un aspetto interessante di questa nuova dinamica è anche quella di coinvolgere le persone che vivono in Ticino, quindi questi tasselli del puzzle, queste esperienze turistiche, non siamo solo noi di Ticino Turismo ad andare a individuarle, ma chiediamo proprio alla popolazione del luogo di suggerircele, di darci le proprie idee, e vediamo che tanto più l'idea è autentica, proviene da una persona reale che vive in quel luogo, tanto più il turista l'apprezza, perché in un certo senso queste tecnologie, per quanto apparentemente ci allontanino, per altri versi ci avvicinano, perché ecco che il turista entra in contatto virtualmente con il consiglio creato da quella signora che abita in quel luogo e che propone il suo posto preferito.
E questo grande impegno nel tecnologico sta pagando?
È un impegno che sta pagando soprattutto a livello di ritorno, diciamo così, diretto. Con la tecnologia quel che possiamo fare è misurare molto più velocemente se quell'azione di marketing o promozionale che facciamo si trasforma poi in turisti interessati, perché tutti i passaggi di questa catena li vediamo sotto gli occhi, perché diventano quasi tutti digitali. Parlavamo prima del fatto che la maggior parte delle persone oggi prenota online, quindi in rete, le proprie vacanze.
E voi potete vedere esattamente le persone quanto stanno sul sito, che cosa guardano, per quanto lo guardano?
Assolutamente, addirittura per intenderci il nostro sito non è lo stesso a dipendenza del luogo da cui lo si guarda, nel senso che se io da Zurigo entro in ticino.ch, vedo gli eventi del prossimo fine settimana eccetera, perché so che questo pubblico decide all'ultimo minuto, se dovessi entrare dagli Stati Uniti, da New York, non troverei gli eventi di dopodomani, ma trovo che cosa si può fare la prossima estate, perché sappiamo che là il tempo tra la decisione e il viaggio si allunga.
E questa è la funzione di geolocalizzazione, no? Come ci stava dicendo anche Lorenzo Cantoni poco fa. Ci fermiamo ancora un momento, subito dopo il brano però riprenderemo anche parlando della portata che sta assumendo e che probabilmente sempre di più, come stiamo anche dicendo, assumerà questa rivoluzione tecnologica anche in ambito turistico. E poi naturalmente le vostre considerazioni e i vostri messaggi.
Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shirt, you rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I'd do anything.
E ci sono sempre nuove soluzioni, nuove strategie per coinvolgere il viaggiatore. Gli enti turistici creano siti internet sempre più profilati, geolocalizzati, come abbiamo sentito anche da Elia Frappolli nel caso di Ticino Turismo, così che si possa offrire all'utente la migliore esperienza e contenuto possibili, con tutti i pro e i contro del caso di cui stiamo anche discutendo. Allora, con noi in studio ci sono sempre Claudio Visentini, insegnante di storia culturale del turismo all'USI, scrittore di viaggi, fondatore anche della Scuola del Viaggio, c'è Elia Frappolli, direttore di Ticino Turismo, e Lorenzo Cantoni, direttore dell'Istituto di Tecnologie per la Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana. Quali buone o cattive, Antonio, ci arrivano invece dal pubblico?
Beh, bene, direi messaggi molto interessanti, ne leggo quattro che danno pepe e sale alla discussione, alimentano insomma quelli che sono i contenuti della nostra e vostra trasmissione. Leggo quello di Giovanni subito: il problema principale delle informazioni digitali attraverso i vari mezzi è la credibilità che diminuisce. Sempre più siti usano robot e altre astuzie per aumentare i mi piace o scrivere recensioni false. Sicuramente siete a conoscenza dello studio uscito a Zurigo in Germania in materia. Non sono in ufficio, non riesco a recuperarlo. Se non si fa qualcosa per ovviare a questo fatto, peraltro grave, il web sarà degradato a semplice veicolo promozionale e ausiliare. Poi
rispondiamo subito magari a questo messaggio, Lorenzo Cantoni. La credibilità che diminuisce.
Ma questo è un tema molto importante. Credo che la credibilità all'inizio sia stata eccessiva. C'è anche il programma La Dila Radio. Quando è nata la radio si diceva: se una cosa viene detta alla radio è sicuramente vera.
Lo è ancora,
lo è ancora.
Sicuramente per questo programma, professor Cantoni. Ma non usciamo dall'argomento. Ma, però diciamo, in ambito di viaggio anche lì c'era una
allora,
certa credibilità.
Internet all'inizio ha preso un po' questo bonus del nuovo medium e uno dice: l'ho visto su internet, come fosse una divina rivelazione. È chiaro che su internet si trovano cose di buona qualità e cose di qualità mediocre e anche pessima. Quindi concordo con il signor Giovanni che il fatto che uno trovi un'informazione su internet non è assolutamente garanzia di qualità. Sempre più dobbiamo imparare a selezionare le fonti e a fidarci solo delle fonti.
Ecco, gli studi usciti in Germania a Zurigo sulla credibilità del web?
Sì, questa è una tendenza che noi vediamo dappertutto, cioè stiamo diminuendo, ma da un punto di partenza eccessivo, cioè ci fidavamo troppo prima, quindi stiamo scoprendo che il web è un posto dove chiunque può pubblicare.
Però guardare alle fonti direi che è un buon primo passo per andare anche nella giusta direzione, quindi andare su siti o riferirsi a recensioni che abbiano appunto più credibilità, che siano più vere.
Se il signor Giovanni sta pensando a una delle soluzioni che viene proposta, che è quella che ci siano degli strumenti automatici che ci dicono che cosa è vero e cosa è falso, ecco, io lì allora non mi troverei d'accordo. Ecco, c'è tutta una tendenza, ma aspettarmi che ci sia una piattaforma che si sostituisce a me, destinatario, che devo fare la valutazione di quanto fidarmi o meno, e che mi dica questo è sicuramente vero e questo è sicuramente falso, ecco lì stai attento.
Poi altri messaggi, sì? Li leggo perché sono belli. Allora, Luisa ci scrive: un viaggio deve essere studiato prima, ma in modo antico, cioè anteporre letture piuttosto che fidarsi di foto che non sempre sono verificabili se non sul luogo. Poi certo, si va comunque a curiosare in internet. Per quanto mi riguarda, non posto mai foto al momento del viaggio, ma piuttosto al ritorno. Poche e sempre soltanto le più belle. Non bisogna guardare il posto attraverso una macchina fotografica, ma in modo reale. Poi certo, le foto si fanno come sono sempre fatte, ma non deve diventare una mania, una fissazione.
Claudio Visentin, ne stavamo anche discutendo in realtà prima della trasmissione. C'è proprio questa tendenza, da un lato, di trovarsi in un posto, essere appiccicati al telefonino, perciò vedere quel meraviglioso panorama tramite lo schermo e non goderselo.
Io a Luisa gli voglio già bene, questo è il senso della cosa. Nel senso che
grazie, Luisa.
Non mi è mai successo in un viaggio di riuscire ad avere prima l'idea di come un luogo fosse. Cioè, si possono avere informazioni, però poi arrivi, sei nello spazio e dici: ecco, questo posto è così. Finché non ci metti piede, l'idea di una sostituzione secondo me non ha mai funzionato fino ad ora. E l'altra cosa che dice Luisa è molto interessante, cioè abbiamo senza dubbio degli strumenti molto potenti che noi stiamo usando, però probabilmente non necessariamente al meglio. Faccio un esempio: è uscito uno studio molto interessante di Oliver Kmia su l'utilizzo di Instagram, dove lui ha mostrato che questo strumento meraviglioso, naturalmente, per la condivisione delle immagini, tende però a generare dei fenomeni fenomeni ripetitivi, cioè lo stesso tipo di lui ha fatto un lavoro molto divertente raccogliendo le immagini simili e si vede che un numero enorme di immagini sostanzialmente identiche viene caricato ogni giorno, per cui non è che il numero crescente di immagini è in realtà garanzia di verità.
Ma professor esempio... Visentini, scusami, sì. Liz, è vero che i cinesi fanno i viaggi dopo al ritorno quando guardano le foto? Ne parlavamo in una recente edizione
però in
di
realtà,
Mille Voci.
Sì.
Cinesi... Cioè loro tornano a casa e poi il viaggio lo vedono e lo apprezzano dopo.
I cinesi sono meravigliosi come i giapponesi perché ci danno l'occasione, siccome sono nuovi nel campo del viaggio rispetto a noi, ci danno questa meravigliosa occasione di sentirci superiori. In realtà sono dei neofiti, stanno cominciando un cammino, a essere turisti non è facile diventare turisti e quindi hanno alcuni fenomeni quasi caricaturali. Ma diamogli tempo, secondo me questo cambierà molto rapidamente.
Allora, ci sono altri messaggi, Antonio, leggiamoli dopo però, perché vorrei far intervenire, dare il buongiorno anche a Cristian Vigne. Raggiungiamo al telefono il direttore dell'ente turistico regionale del Moesano. Ben trovato.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori e agli ospiti in studio.
Buongiorno. Allora, abbiamo fatto l'esempio di Ticino Turismo. A me preme capire anche da che punto di vista la guardate questa evoluzione costante tecnologica per quanto riguarda appunto il Moesano.
Ma la guardiamo sicuramente con molta curiosità nella sua evoluzione, nel suo sviluppo. Ricordiamo che la nostra destinazione è chiaramente apprezzata per essere una côté del centro urbano, ma non per questo fuori da certi canali. Quindi quello che chiaramente anche noi abbiamo dovuto adottare, l'abbiamo fatto con minuziosità e con la possibilità di rappresentare anche su questi mezzi la nostra realtà, è appunto innovare il nostro sito internet affinché questo oggi fosse più emozionale, cosa che chiaramente cercano attraverso questo media coloro che lo consultano, che fosse utilizzabile anche su smartphone, tablet e quant'altro, appunto, e a portata di mano anche durante dei viaggi. E poi all'interno abbiamo messo dei motori che potessero dare a loro volta delle informazioni sui tracciati, anche questi digitalizzati, come anche invece le schede del patrimonio culturale e di beni che chiaramente caratterizzano le nostre due vallate, affinché queste potessero essere consultabili e anche utilizzabili scaricandole poi sugli smartphone e portate poi con sé.
Quindi state facendo anche voi giustamente dei passi in questo senso. Mi domando se ci siano differenze e necessità diverse per una regione più piccola, naturalmente, di quello che è poi il Canton Ticino.
Sono anche disponibilità differenti, nel senso che giustamente una realtà che gestisce un ente cantonale ha degli obiettivi e anche dei partner molto importanti, diversamente da quelli che possono invece avere realtà come la nostra, che bene o male gestiscono come ente turistico regionale, quindi come OTR, una realtà vallerana, una regione turistica che ha chiaramente delle peculiarità, ma ha poi a sua volta purtroppo dei limiti che possono essere anche poi interni, dove magari non proprio tutti i partner sono disposti e disponibili a mettersi online con la propria riservabilità, perché ancora vige magari la voglia e la possibilità di scegliere chi è il cliente, specialmente se viene questo ad alloggiare in un bed and breakfast piuttosto che in un appartamento, quindi chi è il cliente che viene a inserirsi nel mio contesto quotidiano e quindi amano ancora il contatto telefonico piuttosto che quello via email, e quindi ci sono anche questi limiti che possono poi a loro volta condizionare le nostre scelte operative.
Quindi la funzionalità della prenotazione online tramite il vostro sito è poco usata al momento?
Diciamo che da quello che poi verifichiamo anche con i gruppi di lavoro a livello cantonale, non è prettamente un nostro problema, ma è quello dei siti di destinazione, specialmente regionali, ma questo avviene anche attraverso, questi limiti si manifestano anche attraverso il sito di Svizzera Turismo piuttosto che cantonale, in questo caso è quello grigionese. Quello che invece è in evoluzione è quello dei siti come Booking.com e altri, Airbnb per realtà chiaramente più metropolitane, dove veramente la crescita è esponenziale ed è molto interessante. Sono chiaramente delle vie di consultazione, di prenotazione molto attuali, sia per quello che è il target giovane, sia per quello che è il target, diciamo, più maturo. Ma questo chiaramente sta variando un attimino il sistema di prenotare, e quindi in alcuni casi possono anche poi sfuggire oggi come oggi dei dati relativi ai prenotamenti e quindi dei risultati anche che solitamente sono un po' la misura di anno in anno per paragonare un po' gli andamenti turistici, che delle volte sono molto sfalsati e soprattutto sono molto magari più ricchi rispetto ad anni precedenti, proprio perché trovano più facilità nel poter essere prenotati questi spazi.
Christian Vigne, la ringrazio. Per concludere, magari progetti, obiettivi che avete in futuro proprio sul fronte del digitale? Ci sono.
Ma diciamo che il digitale chiaramente per noi va di pari passo con quello che è ancora il cartaceo, e dal digitale per noi è facile, elaborando dei dati, poi estrapolare, quindi produrre dei cartacei sempre molto più aggiornati. Comunque la gente ama ancora avere in mano, lo vediamo proprio dal quantitativo ancora di materiale che viene utilizzato, e quindi continueremo in parallelo per i prossimi anni su questo. Il digitale chiaramente per noi è materia di informazione molto spiccia, e quindi chiaramente l'investimento sarà sempre anche su questo settore, congiuntamente, perché ci piace anche lavorare in concerto con le altre destinazioni del Canton Grigioni.
Professor Cantoni, abbiamo sentito che non tutti, no, possono, hanno l'esigenza anche di seguire questa spinta tecnologica preponderante, però lo abbiamo accennato, qual è in generale, glielo chiedo, la portata di questa tecnologizzazione nell'ambito turistico e dei viaggi? Fin dove si può arrivare? Ci sono anche dei dati che ci dicono quanto è incisiva, decisiva questa appunto evoluzione, questa spinta?
Ma i dati che citavo prima per le prenotazioni alberghiere per la Svizzera sono lievemente al di sopra della media europea, ma certamente stiamo parlando di un fenomeno importantissimo. Qualche tempo fa Google ha pubblicato un rapporto sulla itinerario che un viaggiatore compie prima di decidere di comprare un viaggio, e nella primissima posizione, sia per i viaggi di piacere sia per i viaggi di lavoro, c'è internet, con più dell'80% di chi viaggia che va prima su internet a cercare informazione. Quindi 80%. Stiamo parlando della fonte principale oggi per la pianificazione del viaggio. Per l'ispirazione, naturalmente, come è stato detto, c'è anche tanto altro, c'è la televisione, il cinema, la radio, i libri, i romanzi e così via. Ma per la pianificazione è certamente il numero uno, almeno per i paesi dove si fanno, dove si parla di questo FIT, Free Independent Traveler, quindi persone che viaggiano e sono indipendenti, quindi pianificano il proprio viaggio. È vero che nei paesi dove si viaggia in gruppo e dove i processi, ad esempio, per ottenere il visto sono ancora di una certa complessità, le agenzie di viaggio hanno un ruolo molto importante. Ce l'hanno anche da noi, ma si stanno specializzando su viaggi per esperienze molto particolari.
Antonio, leggiamo un paio di altri messaggi, perché sono certo.
È una parte imprescindibile delle nostre trasmissioni e soprattutto porta anche spunti il pubblico. C'è il mappamondo, professor Cantoni, ci scrive Luca. Le tecnologie sono senza ombra di dubbio importanti, ci semplificano di molto l'organizzazione di un viaggio, ma avete già provato a far girare il mappamondo e con gli occhi chiusi puntare il dito fermandovi su di un punto che poi entro il diametro di pochi centimetri sarà la meta del vostro prossimo viaggio? Per poi scoprire da sé cosa di bello offre il mondo. Ed è, credo, una bella...
Bellissima, sì, sì.
È una bella idea il fatto di usare ancora il buon vecchio mappamondo. Poi...
Tutto si può integrare, tra l'altro, no? Lo dicevamo anche in altri contesti.
Poi, per...
Il mappamondo.
Ce l'ha bene, bravo. Poi per Elia Frappolli, peccato che in Ticino le valutazioni vengono usate più per fare contenti gli esercenti e i ristoratori più che per informare gli altri utenti.
Cosa risponde Elia Frappolli?
Ma immagino si stia parlando delle valutazioni su siti come TripAdvisor, per esempio. Qui va ricordato che può scrivere una valutazione solo colui che è stato nel ristorante, per cui sono gli utenti stessi a crearle, svilupparle. Se poi parliamo addirittura dei pernottamenti alberghieri, bisogna dimostrare di avere fatto una prenotazione, quindi sì, ci sono, è possibile che ci siano degli abusi, però va detto che sono gli utenti stessi a scriverle.
Ma forse appunto questo è un altro ambito proprio su TripAdvisor, Claudio Visentin. Direi che potremmo almeno per concludere accennare a questa nuova tendenza che è già qui in realtà. TripAdvisor si evolve in un qualche modo e fa un passo ulteriore oltre alle recensioni.
Sì, un aspetto interessante ma anche preoccupante secondo me è quando si stabilisce una connessione tra ambiti diversi. Cioè fino ad ora ciascun settore in rete seguiva un aspetto particolare, chi le prenotazioni, chi le recensioni, la tendenza attuale è quella di collegare questi ambiti. Che cosa vuol dire per esempio? Vuol dire che TripAdvisor cerca di diventare un social network, un network sociale di viaggi, cioè quello che oggi fa Facebook. Ma su Facebook noi vediamo tutte le esperienze delle persone e tra l'altro ogni tanto qualche viaggio. TripAdvisor vuole focalizzarsi meglio, quindi noi prima di un viaggio per esempio decidiamo di andare in una città, a Parigi per esempio, scopriremo che ci sono stati 20 nostri amici, che già essendo nostri amici sul social network ovviamente sono simili a noi un poco, no? Sono stati in questa città, sono stati in alcuni luoghi, li hanno recensiti, quel ristorante è delizioso però è anche economico, quell'albergo è molto comodo, è vicino al centro e quindi sappiamo che cosa è piaciuto ai nostri amici. Questo naturalmente è garanzia di un viaggio più sicuro e più sereno. Se è piaciuto a loro è difficile pensare che spiacerà a noi. Ma contiene anche veramente il rischio, come diceva all'inizio il professor Cantoni, di uccidere nella culla il senso della scoperta. Alla fine faremo un viaggio molto bello, molto soddisfacente, torneremo e parleremo con i nostri amici che sono stati negli stessi posti, quindi confronteremo delle impressioni in realtà simili, ma c'è un rischio grosso di omologazione sotto questo, un rischio che non è ancora secondo me pienamente avvertito, lo sarà molto presto, perché un altro aspetto secondo me interessante è che tutto sta avvenendo più rapidamente di quello che pensavamo. Quindi...
Beh, questo penso che valga in generale, no? Per quello che riguarda il digitale,
certo.
Il tecnologico,
per
tutto
esempio,
è molto
per esempio,
veloce.
Si pensava che lo smartphone sarebbe stato uno strumento di nicchia per persone più agiate o molto motivate, in realtà è diventato uno strumento universale in un tempo spaventosamente rapido.
Ecco. Lorenzo Cantoni, quante persone, ecco, a questo proposito, prenotano il loro viaggio col telefonino in Svizzera o nella Svizzera italiana? Si sa? Solo no. Col telefonino?
Non ho dati specifici su questo, magari lì a Ferpoli li conosce, no, non... È certamente una delle tendenze principali. Oggi tutti i sistemi di prenotazione online si assicurano di essere completamente accessibili e funzionali, usabili da telefonino.
Quindi Claudio Visentin ci stava dicendo
le
appunto
ricerche, ho dati, sì, sulle ricerche. Le ricerche, gli utilizzi di siti come quello di Ticino Turismo e così via, oggi sono fatte da più del 50% da apparecchi mobili. Questo sì, quindi stiamo parlando, l'accesso a internet da apparecchio mobile ha superato quello da altre attrezzature come il computer fisso e così via. Sul viaggio l'apparecchio mobile ha anche un altro effetto molto interessante, potenzialmente estremamente problematico, che con quello ci portiamo dietro il lavoro, ci portiamo dietro il nostro network sociale, quindi rischiamo poi di non andare più in vacanza.
Sì, sempre connessi.
E poi nascono le email, le chiamate.
E poi nascono le classiche cliniche detox disintossicanti dalla tecnologia, che mi sembra, Claudio Visentin, anche
certo,
qui stiano sempre prendendo
ci sono dei
più
dati,
piede.
Ci sono dei dati molto preoccupanti, c'è una ricerca americana su 2.000 adulti che dice che più della metà ha lo stesso numero di connessioni rispetto a casa, cioè in viaggio non diminuisce la connessione e la media è un collegamento ogni 12 minuti, cioè 5 all'ora, che è una media
spaventosa,
vuol dire fuori controllo. Io poi mi fido molto degli addetti alla piscina di questo grande catena di alberghi americani, Mills House, Wyndham Grand, i quali hanno lanciato una programma detox perché i camerieri gli hanno detto che servivano più sedie e più tavoli in piscina perché tutti gli utenti invece di tuffarsi stavano guardando il loro smartphone. E allora hanno detto
è un po' inquietante questa immagine anche. Antonio Bolzani, vogliamo concludere ancora con la voce del pubblico? Almeno un messaggio.
Allora, ci sono parecchie persone che sono molto diffidenti su TripAdvisor e su questi sistemi, su questi siti insomma di recensioni. Allora, Salvo scrive che si è creato un nuovo lavoro in pratica grazie ad internet. Esistono delle persone che sono pagate per creare recensioni. Detto così potrebbe sembrare una cosa semplice, ma io conosco un personaggio che gira per i bar ad acquisire i contatti del genere per creare poi buone recensioni, ovviamente false, su TripAdvisor di quel tipo di locale, e grazie a questo mestiere guadagna un sacco di soldi.
Ebbene, è un tema di cui si potrebbe e lo faremo anche continuare a discutere. Il nostro tempo a disposizione per oggi è terminato, quindi io ringrazio tutti i miei ospiti. In studio Elia Frapolli, direttore di Ticino Turismo, Lorenzo Cantoni, direttore dell'Istituto di Tecnologie per la Comunicazione all'USI, Claudio Visentini, insegnante di storia culturale del turismo sempre all'Università della Svizzera Italiana, anche fondatore della Scuola del Viaggio. E poi al telefono ancora io ringrazio Cristian Vigne, direttore dell'Ente Turismo regionale del Moesano. Ringrazio naturalmente anche tutti voi, vi abbiamo comunque letti anche se non abbiamo potuto dare voce proprio in diretta, però grazie per il vostro ascolto, per la vostra partecipazione. L'appuntamento è come sempre a domani dopo le 11 per rivivere insieme un momento davvero denso di emozioni, un momento storico, il 19 ottobre 1969, quando in Ticino si decretò l'estensione del diritto di voto alle donne. C'è una bella campagna di avvicinamento per il 50esimo, appunto l'anno prossimo, che però inizia già adesso, e quindi ne parleremo anche giustamente per capire se mezzo secolo dopo, a mezzo secolo di distanza, questo passo decisivo ha davvero portato uomini e donne sullo stesso piano. Da Elisabeth Camozzi per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buona continuazione. A domani.
Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzovico e Lugano.